32, che dice: non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. So bene che è oggetto di molte domande, e lo è stato e lo è forse anche adesso. Per le volte che lo ascolto, e anche oggi, mi sembra piace riceverlo in modo semplice, cioè come rivolto a me e a noi. Quindi si tratta di, se è così, si tratta di capire come intenderlo, ecco, ma io lo intendo nel senso che appunto tutti questi semi premonitori che sono, preludono alla Pasqua, nei vari contesti cosmici di Gerusalemme, poi diventano anche i segni premonitori della nostra Pasqua, e quindi quei segni che preludono appunto al momento della nostra personale ricongiungimento con il Cristo, insomma. E ci sono sicuramente, ecco, tutte quelle piccole catastrofi che a livello che personale succedono, sono cose evidentemente piccole confrontate con i segni che il Signore ha detto, però se si colgono in questa direzione diventano dei segni importanti, insomma, quindi è tutt'altro che da censurare, ma appunto dei piccoli segni premonitori che il Signore qua e là, forse anche ogni giorno ci dà, insomma.
Mi è sembrato bello l'invito iniziale a guardare, a osservare, che è solo Luca che dice così, gli altri dicono dal fico imparate, insomma, quindi c'è questo invito appunto a guardare, poi dice guardandoli capite, e poi dopo dice quando vedrete, e mi è sembrato bello perché mi è sembrato un bel proseguimento alla domenica di ieri, alla guarigione degli occhi di questo uomo e alla cosa saggia che lui ha chiesto quando Gesù ha fatto quella domanda impegnativa, cosa vuoi che faccia per te? E mi è sembrato che questo di vedere sia la cosa da chiedere, in particolare di vedere il segno di che tempo è, di cosa si avvicina e così.
Stessa linea di quanto appena detto, io mi sono chiesto dapprima: ma dov'è la parabola? Dice qui: Gesù disse loro una parabola. Poi di fatto dice una cosa che è manifesta, che è sotto gli occhi di tutti, che è un'operazione, non so come dire, una faccenda naturale che avviene tutti gli anni per tutte le piante, nel ciclo dei tempi, delle stagioni, eccetera, eccetera. Non è che so io la parabola del buon samaritano, la parabola figlio del prodigo, ecco. Vabbè, e quindi anche a me è saltata agli occhi l'importanza di questo vedere, è come che dicesse: beh, quello che succede in natura e che avete sotto gli occhi, se lo guardate con una funzione particolare di un certo tipo è l'indicatore di realtà ben più grandi, realtà più profonde, addirittura assimilabili al regno di Dio. Quindi avete gli strumenti, avete gli indicatori per comprendere, conoscere fino in fondo le realtà più importanti, le realtà celesti del cielo, del Figlio di Dio. Ecco, prestateci attenzione, abbiate quegli occhi che avete per leggere normalmente gli avvenimenti, per interpretarli nel modo giusto.
A proposito del termine appunto parabola, io ho pensato al fatto che Gesù voglia mettere vicino a quegli avvenimenti anche così tragici, catastrofici di cui ho appena parlato e che appunto potrebbero preoccupare molto e anzi dare un segno di fine, di distruzione, ecco, con un esempio così appunto semplice, alla portata quotidiana e anche bello, perché comunque vedere una pianta che germoglia e le foglioline e poi l'estate vicina, appunto addirittura un'immagine bucolica, ecco. Quindi mi sembrava così anche sorprendente come paragone, ecco. Però il fatto che quello che si avvicina è una cosa bella, molto bella, ecco, la liberazione, il regno di Dio, per cui quei segni sono segni di un avvenimento che è appunto di liberazione, quindi forse, ecco, anche con questa immagine rassicura, ecco, i discepoli. E l'altra cosa che mi aveva colpito era anche appunto questa notizia del versetto 32, che tutto avviene, tutto quello che è stato detto avviene entro questa generazione. Quindi anche qui c'è una, comunque un'urgenza, ecco, non passa molto tempo, ecco, vedrete tutte queste cose, ecco, la liberazione vostra è vicina. Ecco. E l'ultima cosa, l'ultimo versetto, anche qui mi ha fatto pensare, perché cosa intende lui per queste sue parole? Queste che riguardano questa profezia, questa previsione, e quindi, ecco, che sicuramente accadrà, o più in generale, ecco, tutte le sue parole. Quanto è importante per noi, per la nostra vita, questa potenza delle sue parole che non passano, che valgono per tutti e che tutte le anime, tutte le situazioni descrivono, illuminano, consolano.
Aggiungerei alle osservazioni fatte il rilievo riguardante il versetto 31, dove soltanto l'Evangelista Luca riporta la frase «è vicino il regno di Dio», ciò che non è appunto precisato in Marco e in Matteo. Gesù sta parlando dell'avvicinarsi del regno di Dio, come secondo l'Evangelista Marco ha detto sin dall'inizio della sua predicazione, il regno di Dio è vicino, si è avvicinato. Ora le cose di cui ha parlato finora in questo discorso ai discepoli vicino al Tempio riguardano l'avvicinarsi del regno di Dio. Nel dettaglio non sembrerebbe che, per esempio, carestie, terremoti o le persecuzioni dei discepoli di Gesù indichino l'avvicinarsi del regno di Dio, invece nell'ottica di Gesù di Nazareth tutto va visto in questa prospettiva che dunque, come veniva sottolineato prima, è una prospettiva bella, positiva. Il regno di Dio non è lontano, è più vicino, è sempre più vicino. E questo riguarda questa generazione al versetto 32, che credo che ovviamente vada intesa come la generazione dei contemporanei di Gesù di Nazaret, i quali quindi, noi diciamo a posteriori, sono invitati a vedere questo avvicinamento del regno e tutti quei segni così misteriosi e cosmici realizzarsi nella Pasqua di Gesù di Nazaret, cioè per quella generazione lì l'anticipazione di tutte queste ultime cose è di fatto avvenuta nel compimento della Pasqua di Gesù, in particolare della sua morte in croce. Ma per esempio per la generazione dei lettori del Vangelo di Luca, che non è la stessa generazione, la generazione degli evangelisti che fissano la memoria di Gesù, e quindi per noi stessi, che significato hanno quegli avvenimenti e in che senso il regno di Dio si avvicina, non più soltanto nel senso che ricordiamo un fatto passato, cioè la Pasqua di Gesù di Nazaret, ma anche nel senso che attendiamo qualche cosa di futuro. Quindi il messaggio "è vicino il regno di Dio" è ambivalente. Vuol dire che si è già compiuto nella Pasqua di Gesù di Nazaret, ma vuol dire anche che c'è un progressivo avvicinamento del regno alla storia che viviamo, quindi anche a noi oggi. E in questo senso mi pare che sia molto bello l'accostamento della prima lettura di oggi, che ci indica la via che, secondo Paolo, meglio di tutte le altre indica questa prossimità del regno, questo avanzamento del regno. Vi mostro una via quasi come se fosse la parabola delle parabole, una via iperbolica, è la via della carità. Quando c'è la carità tra di noi, il regno di Dio è già presente, non è solo vicino, ma noi lo pregustiamo, lo assaporiamo, lo viviamo anticipatamente. Il regno è la carità, l'agape di Dio che si diffonde nella nostra storia personale, nelle relazioni che viviamo ogni giorno, e come un lievito che fa fermentare tutta la massa e quindi trasforma tutto, anche se magari all'esterno non appare nulla, vi è un grande cambiamento di prospettiva interiore. Mi pare che sia quello che anche si può raccogliere dalla lettura delle ultime parole di Santa Teresina che sta accompagnando alcuni di noi nella preghiera del mattutino. Si vede come la carità cresce in lei, il desiderio di offrire la vita, il desiderio che l'amore riversato su di lei si possa effondere su altri, su altre, il desiderio che addirittura questo amore che lei comincia ad assaporare raggiunga i confini della terra, quindi attraverso la missione della Chiesa si diffonda ovunque.